Profesor doctor don Antonio Metro, profesor doctor don Antonio Uján, profesora doctora María José Bravo Bosch, señoras y señores, compañeros y amigos. Comenzamos a xornada sobre a Administración Cidadá que a Escola Galega de Administración Pública ten a honra de por a disposición dos nosos cidadáns e dos nosos funcionarios. O reto de toda a Administración é facer a todos os seus funcionarios e competentes ou excelentes no seu traballo en prol dunha sociedade desenvolvida e competitiva. A excelencia no traballo debe se incentivar, premiar e facilitar os medios para que os funcionarios desa Administración se poidan formar convenientemente. E eses son os objetivos da Escola Galega de Administración Pública que teño a honra de dirixir. Formar os máis ao máis alto nivel aos seus funcionarios, enriquecéndoos cunha formación completa e non só específica do seu labor habitual. Pero tamén é formar e concienciar a cidadanía, e por iso moitos de ustedes están hoxe aquí como estudiantes da carreira de Dereito. En este desexo dunha formación integral reside o porqué destas xornadas dedicadas á Administración Cidadá, vista desde unha perspectiva histórica, pero xurídica á vez. Neste itinerario que ofrecemos, os participantes neste curso obterán o porqué de moitas normas xurídicas que sabían da súa existencia, pero non porqué se crearan. Porqué preferíronse antes que outras, e se na riqueza normativa dunha Administración participaban ou non o común da cidadanía ou tan só os poderes políticos máis elitistas. Ademais, hai que ter presente que os xuristas romanos foron os creadores do ius, do dereito, sendo un exemplo no mundo do dereito privado e nas relacións entre particulares. E a maior abundancia crearon un modelo de Administración exemplar na que foron evolucionando dende exemplos arcaicos a unha Administración modélica que resía nun imperio enteiro en Roma, en as provincias incontables que formaban o Estado romano. Cunha maquinaria que non variou no esencial ao longo dos séculos, con iconos urbanísticos que nada teñen que envexar os demais rabiosa actualidade, e con un modelo fiscal exemplar, independientemente de que nos gusten máis ou menos o concepto tributum. E diso debemos aprender, e igualmente das carencias daquela Administración tamén debemos aprender, para non repetir os mesmos erros. E no medio de todo, tiñan unha carreira administrativa que todo cidadán romano quería emprender, xa que, no, que sen o cursus honorum se entendía que non eran ninguén. Estes son os objetivos destas xornadas, a formación integral sobre a Administración, que dende os seus comenzos en Roma demostrou que é un modelo de progreso e de saber vivir en comunidade, adxudicando a cada un dos funcionarios, se se lle podemos chamar así, os pretores, cónsules, censores, etc., unha función concreta, pero coa axuda, por lo menos, doutro da súa mesma categoría que facía máis sinxela o seu labor. Por todo isto, é pertinente traer a colación neste momento a máxima coñecida, só aprendendo do pasado, poderemos construir un futuro. En este senso, nadie mejor que Virgilio para recordar las razones por las que estamos hoy aquí en Compostela, en el Finisterre Europeo, en estas jornadas. En efecto, como es sabido, el libro sexto es el centro y eje de la Eneida de Publius Virgilio Marón, centro porque el encuentro entre Anquises y Eneas, de padre e hijo en el Valle del Leteo, el Río del Olvido, alumbra, sin duda, una nueva dimensión del trasfondo de sus almas. Eje, porque es línea cardinal de la acción del poema y anticipa el destino de Roma en las palabras del padre Anquises. Recuerda, romano, tu misión, regir pueblos con tu mando. Estas serán tus artes, imponer leyes de paz, perdonar a los sometidos y derrotar a los soberbios. En efecto, otros pueblos se esculpieron en bronce, un bronce que se ablandó y respiró, sacaron del mármol rostros vivos, valoraron a más altura en su elocuencia, Me dieron con el puntero los cielos y anunciaron el orto de los astros. Pero hoy estamos aquí porque se cumplieron las palabras de Anquises. Fue Roma, y solo ella, quien rigió los pueblos con leyes que vencieron al tiempo y a su destino. El derecho romano, como sabemos todos, es el alma mater de esa alma mater que es la universidad para todos los que hemos estudiado derecho e historia. Y no solo el derecho privado romano que todos estudiamos de manos de Schomm, de Künkel o de Dors, y también de los ponentes que hoy nos acompañan. También el derecho público romano, como veremos en estas jornadas, hunde en sus raíces nuestros derechos públicos del siglo XXI. Como Jano, echamos atrás la mirada para mejor mirar hacia adelante. Esa perspectiva que nos permitirá mejor conocer el mañana revisando el ayer, marca la diferencia, como decía Heráclito, entre la pura y simple erudición y el verdadero conocimiento. Por ese conocimiento necesario para el mañana, estamos hoy aquí. Dicen que el futuro se construye con los que nos acompañan y también con los que nos preceden. En estos precedentes son fundamentales aquellos que cincelaron en nuestros corazones los principios que rigen nuestras leyes y nuestras mores. Son estos verdaderos mores filii, respecto a esos mores maiorum, que indefectiblemente, para bien o para mal, generación tras generación, determinan por acción o por reacción nuestra forma de ver el mundo, a los demás y a nosotros mismos. En estas jornadas que hoy inauguramos, veremos las raíces del árbol que hoy constituye nuestro derecho público. Y como sabemos bien los gallegos, lo importante, lo verdaderamente importante de un árbol viene siempre de su raíz. En fin, en estas jornadas queremos poner de manifiesto cómo el derecho romano contribuyó de forma decisiva y fundamental a la consolidación de las libertades, de la democracia, de la seguridad jurídica y de la garantía de los derechos. En definitiva, constituye el instrumento que más ha contribuido al progreso, a la cultura y a la libertad del hombre y de la cultura europea y occidental tal como la conocemos en la actualidad. Nos acompañan hoy verdaderos maestros del derecho romano y de ellos aprenderemos sin duda cosas que no conocemos. En la primera actuación va a ser por parte del profesor don Antonio Metro, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Mesina desde 1975. Durante 21 años fue el decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad. En la actualidad es el director del Departamento de Derecho Romano de esa universidad. Es co-director de la revista Iura, que como saben ustedes es la revista internacional sobre derecho romano y derechos de la antigüedad de mayor prestigio. Es autor de más de 90 publicaciones, entre las cuales tiene distintos manuales sobre instituciones de derecho romano e historia del derecho romano, exégesis de sus fuentes, etc. Es presidente del Comité Ético Científico del Hospital Universitario de Mesina y es además abogado en ejercicio desde el año 1963. Damos la bienvenida al señor Metro, don Antonio, por estar aquí hoy con nosotros y nos felicitamos por esta presencia. Muchas gracias. Tiene la palabra don Antonio Metro.
Grazie, Presidente. Ringrazio per prima cosa gli organizzatori di questa manifestazione, in particolare il Presidente Fabio Figueroa Dorrego, per l'invito a partecipare a questa manifestazione che, pur svolgendosi in ambito di diritto pubblico, ha come oggetto lo studio del diritto romano, per le ragioni che il Presidente ha esposto ampiamente. Vedo comunque che la platea è formata prevalentemente da giovani, da studenti. Io sono abituato a parlare agli studenti, in particolare agli studenti di primo anno, e so per esperienza che la loro attenzione dura al massimo 40 minuti. Quindi mi hanno dato un'ora di tempo, vi rassicuro, non parlerò un'ora, parlerò di meno, per evitare di stancare l'uditorio e per cercare di imprimere qualche idea. Idea che, come vedrete, è abbastanza strana, se vogliamo, è una mia idea personale che magari sarà contraddetta da coloro che mi seguiranno, ma che secondo me coglie quello che è effettivamente il valore del diritto romano nel campo del diritto pubblico. Il titolo della mia comunicazione è appunto l'esperienza giuridica romana e il diritto pubblico. È noto che la giurisprudenza romana, a cui si deve per unanime riconoscimento la creazione di una scienza del diritto, si è dedicata quasi esclusivamente allo studio del diritto privato. Ius è per antonomasia il diritto privato, tendente a realizzare la giustizia e l'equità nei casi concreti che vengono presentati dalla vita quotidiana. In questo senso va letta la famosa definizione di Giuvenzio Celso, che conoscerete, secondo cui ius est ars boni et equi, cioè il diritto è non l'arte, attenzione, ma la tecnica, la scienza che tende alla soluzione più giusta e più equa delle singole questioni giuridiche. Quindi ai romani interessava soprattutto quella che viene chiamata la giustizia del caso singolo e sfugge ai romani, anche nel campo del diritto privato, il criterio delle classificazioni, delle definizioni ad ampio raggio, eccetera, e si preferiscono restare nell'ambito dei singoli casi. Quello che noi chiamiamo allora diritto pubblico deriva invece dalle cosiddette leges publice, che sono le deliberazioni del popolo riunito nei comizi. Pubblice, infatti, deriva etimologicamente da populice, sicché la differenza fra ius e lex è fondamentale per comprendere la concezione romana del diritto. Fino all'affermazione perlomeno della monarchia assoluta o dominato, che considera l'imperator come unica fonte di produzione del diritto e quindi anticipa la concezione moderna del diritto legato al potere politico. Sicché noi possiamo distinguere due fasi nettamente diverse. Fino all'ascesa al potere di Diocleziano, quindi fino al III secolo d.C., si realizza questa concezione particolare basata sulla contrapposizione fra ius e lex. Dal 284 in poi, con l'avvento della monarchia assoluta o dominata, ci si avvicina al concetto moderno di diritto che proviene dal potere dominante. Ora, nella visione comune, il ius per i romani non nasce dalla volontà di un soggetto che la impone ad altri, quindi non è una norma o un complesso di norme di natura precettiva. Il ius invece trova il suo fondamento nei cosiddetti mores, cioè in comportamenti che si sono andati consolidando nel tempo perché fondati sul consenso della comunità. Quindi non deve ricevere ubbidienza, ma consenso. La sua caratteristica fondamentale è che esso vive ed opera, nel caso concreto, mediante l'interpretatio, cioè una attività affidata ad una classe di specialisti, i giuristi, il cui compito in sostanza è quello di trovare la migliore soluzione per il caso concreto che ad essi viene presentato, il che li rende talora creatori di norme che poi divengono giuridiche nel momento in cui vengono avvalorate da un consenso generalizzato. Potrebbe sembrarvi strano che un privato qualsiasi crei una norma giuridica, ma in realtà non crea la norma, propone una soluzione E solo dal consenso generalizzato questa soluzione, se viene appunto accolta, diventa norma giuridica e viene accolta dagli organi preposti alle varie funzioni, in particolare per esempio dal pretorio. Ecco perché il giurista Pomponio può affermare in un passo del Digesto di Giustiniano 1.2.2.12 che il ius civile, vale a dire il diritto della civitas romana, in sola prudentium interpretatione consistit. Sembrerebbe strana a prima vista questa frase: il diritto consiste nell'interpretazione dei giuristi, ma essa significa che il diritto diventa vivente nel momento in cui il giurista lo ha adattato al caso concreto. Per questo si suole dire che il diritto romano è un cosiddetto diritto giurisprudenziale. E per questo, nonostante profonde differenze che non è qui il caso di esaminare, il diritto romano è stato avvicinato anche al common law, al diritto dei paesi anglosassoni. Diverso invece è il ruolo della lex e anche degli altri atti che poi furono equiparati alla lex. La lex è un atto formalizzato che si pone come limite alla libertà dei singoli e dunque costituisce non la regola ma l'eccezione, perché ad essa si ricorre soltanto quando appare necessario e rappresenta quindi soltanto una limitazione contro gli abusi. Tanto è vero che avviene frequentemente in diritto romano che vengono emanate le cosiddette leges imperfecte, leggi cioè che tendono a fornire un orientamento ma non sono obbligatorie, perché non prevedono alcuna sanzione nel caso in cui vengano non osservate. Un'ulteriore riprova della prevalenza delle norme di diritto privato sta nel fatto che le scuole medievali, alle quali si deve lo studio approfondito e l'elaborazione scientifica del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, nello studiare il Codex, che è quella parte del Corpus Iuris che è dedicata alle Costituzioni Imperiali, che è appunto cioè una raccolta di norme che provengono dagli imperatori, si occupano semplicemente dei primi 9 libri dedicati al diritto privato, isolando gli ultimi 3 dedicati al diritto pubblico, con il titolo di 3 libri e quindi fatti oggetto di scarsa attenzione. Nelle compilazioni medievali noi troviamo appunto questa distinzione: Codex e il codice di diritto privato, 9 libri, i 3 libri sono quelli che riguardano il diritto pubblico, quindi riguardano un'altra materia decisamente per loro di minore interesse. Eppure è diffusa in dottrina, sulla base della grande autorità del famoso giurista Teodoro Mommsen, che diede ad una sua fondamentale opera il titolo di Staatsrecht, cioè diritto dello Stato, la denominazione diritto pubblico romano, con la conseguente applicazione all'epoca romana di concetti decisamente moderni. Questa brusca svolta da una storiografia politica, quale si era avuta appunto fino a Mommsen, ad una storiografia giuridica, fu tanto profonda e lasciò tante tracce nella storiografia successiva che, come disse Koschaker, Mommsen falciò in tal modo l'erba che ci vollero decine di anni perché ricrescesse di nuovo. Sintomatico, ad esempio, è il fatto che un grande studioso di antichità romane, il Willems, un anno dopo la pubblicazione dell'opera di Mommsen, sentì il bisogno, nel dare alle stampe la seconda edizione delle sue Antichite, di cambiare titolo e denominò appunto l'opera Droit public romain. È comunemente incontestabile, però, che nel diritto pubblico romano manca una teorizzazione analoga a quella che può
trovarsi invece nel campo del diritto privato. Ma occorre intendersi per evitare di passare da un eccesso all'altro. Molti concetti fondamentali del diritto pubblico medievale e moderno traggono origine e spunto da forme istituzionali e principi dell'esperienza romana. Tuttavia, anche se nel diritto pubblico attuale noi troviamo termini, concetti, forme che possono sembrare uguali o simili a quelle dell'esperienza romana, non si deve dimenticare che esse hanno inevitabilmente assunto un valore diverso nei singoli contesti storici nei quali sono stati applicati. Così, per esempio, noi troviamo nell'esperienza romana termini come populus, res publica, imperium, potestas, jurisdictio, auctoritas, ma essi non vanno circoscritti a tale esperienza, bensì individuati alla luce delle singole esperienze che successivamente li hanno utilizzati, li hanno fatti propri. Come è stato efficacemente affermato, i materiali di cui si è servito e si serve il diritto pubblico medievale e moderno sono di derivazione romana, ma gli edifici che sono stati costruiti con questi materiali di volta in volta sono stati sempre nuovi e sempre diversi. Quindi, se i mattoni, diciamo, provengono dal diritto romano, le costruzioni che con questi mattoni i moderni hanno fatto si sono progressivamente e variamente allontanate dall'antica utilizzazione che di questi termini facevano i romani. Per esempio, l'uso del termine Stato nelle accezioni moderne si trova per la prima volta nell'esordio del Principe, opera di Niccolò Machiavelli. Esso non va confuso intanto con la parola status. I romani parlano, come sapete, di status. Ma lo status è una condizione, una situazione giuridica che riguarda soprattutto gli individui nella prospettiva della cittadinanza, della libertà, della posizione nell'ambito della famiglia. Invece l'uso in senso moderno, come dicevo, può farsi risalire alla famosa opera Il Principe di Niccolò Machiavelli del XVI secolo. Se noi alla parola status, Stato, riconosciamo quindi il valore che ha assunto dal XVI secolo in poi, e allora ci troviamo di fronte a strutture complesse di ordinamenti giuridici che non è possibile vedere al di fuori dei limiti spaziali e temporali in cui si sono formati. In altri termini, la nozione di Stato è storicamente condizionata e quindi non generalizzabile. Eppure, spesso noi siamo soliti parlare di Stato con riferimento a Roma, con riferimento all'antica Grecia. Al massimo distinguiamo fra uno Stato antico e uno Stato moderno, ma in realtà si tratta di un uso erroneo. Il vero ed unico Stato è quello che qualifichiamo moderno, perché tale termine si può adattare, come abbiamo detto, solo ad alcune forme di organizzazione pubblica che si sono formate in età moderna. Quali sono infatti le caratteristiche dello Stato moderno? Lo Stato è concepito come un super soggetto in posizione di sovranità, dotato di un potere di imperio rispetto ai suoi componenti, ma distinto da essi, dotato di una propria individualità, si parla di uno Stato ente o di uno Stato persona giuridica, e tuttavia esso si articola in una serie di organi costituzionali ed amministrative che lo fanno vivere e ne esprimono la volontà, pur essendo nel contempo soggetti alle sue leggi. Quindi, sebbene questa nozione, formatasi nel Seicento ad opera del pensiero politico dell'assolutismo, venga applicata, diciamo, all'esperienza romana, essa non si presta a definire esattamente l'esperienza romana, né in generale l'esperienza antica, neanche quella delle poleis greche. Più in generale, manca in Roma una scienza del diritto pubblico, come abbiamo detto, come dimostra anche il fatto che tutte le discipline che oggi si fanno rientrare in questa categoria hanno origine recente. Di diritto costituzionale si può parlare soltanto dalla fine del Settecento, con l'affermarsi di un movimento volto a superare la tradizionale superiorità del diritto privato ed a porre al centro della conoscenza giuridica lo studio del diritto pubblico e in particolare della Costituzione. In Italia bisogna addirittura attendere la fine dell'Ottocento con Vittorio Emanuele Orlando per l'elaborazione di termini tecnici per lo studio del diritto pubblico. D'altra parte, il diritto costituzionale rimase a lungo strettamente legato al diritto amministrativo, quasi indifferente da esso, in quanto nell'età dell'assolutismo l'attività amministrativa si esauriva nella mera esecuzione della volontà del legislatore. In Italia si deve arrivare al Romagnosi, per cui a lui si deve l'affermazione dell'autonomia del diritto amministrativo, con la consapevolezza dell'attribuzione al governo di un potere non di semplice attuazione della volontà di altri organi, cioè il sovrano o le assemblee popolari, ma la titolarità di un autonomo potere di decisione e di esecuzione. D'altra parte, di diritto internazionale si può parlare a partire dal giusnaturalismo del Grozio, XVII secolo, mentre d'altra parte le discipline penalistiche affondano le loro radici nell'illuminismo ed in alcune opere fondamentali, dall'Esprit de loi di Montesquieu a Dei delitti e delle pene di Beccaria. Quindi, anche se a Roma esistevano norme che definivano gli assetti istituzionali della comunità, determinavano la sudditanza di poteri ad alcuni membri di essa e le prerogative di ciascuno, così come esistevano norme che fissavano le regole da osservarsi nei rapporti con gli altri stati, ricordate il cosiddetto Ius Gentium, non per questo è opportuno, se non per motivi didattici, cioè per rendere il discorso più comprensibile, parlare di un diritto amministrativo romano, di un diritto penale romano, di una procedura penale romana, quindi più in generale di un diritto pubblico romano. Qualcuno potrebbe essere tratto in inganno dalla celeberrima definizione di Ulpiano, secondo cui, ricorderete, ius publicum est quod ad statum rei romane spectat. In essa è fuorviante soprattutto la parola status, che tuttavia indica non lo stato, ma appunto, come si è detto, la condizione giuridica del singolo. E allora quella che noi chiameremmo stato, cioè la comunità politica romana, viene definita in questa espressione da Ulpiano res romana, status rei romane, termine questo che troviamo usato anche in Ennio, III-II secolo avanti Cristo, e si affianca a tante altre che indicavano lo stesso oggetto. Si parlava di romani, di quirites, di romani quiritesque, di populus romanus quiritium e così via di seguito. Vengono talora impiegati anche termini apparentemente più tecnici, come civitas, res publica, imperium. Ma a parte il fatto che essi non rappresentano, non hanno sempre lo stesso significato, è certo che non è possibile avvicinarli al moderno concetto di Stato, in quanto spesso racchiudono in sé alcuni aspetti che sono più pertinenti al governo che non allo Stato. Sulla base di queste premesse, potrebbe concludersi allora che ben poco la moderna dottrina del diritto pubblico può trarre dall'esperienza romana. Eppure, ripercorrendo l'evoluzione plurisecolare che trasformò Roma da piccolo villaggio di pastori a sconfinato impero, e soprattutto la complessa organizzazione territoriale romana, e quindi la possibilità di utilizzazione del ius civile, del diritto cioè che era riservato ai cives, ai cittadini, io credo che sia possibile trarre qualche utile insegnamento alla fine, al fine di risolvere alcuni problemi di grande attualità in questo momento, soprattutto per noi europei. Quindi da qui appunto la deviazione cui accennavo all'inizio. L'utilità del diritto, di quello che noi chiamiamo diritto pubblico romano, in realtà io la vedo in funzione di un problema di cui adesso parleremo, che tuttora interessa i giuristi di tutta Europa. Seguiamo allora rapidamente lo sviluppo territoriale di Roma e partiamo dalla monarchia, epoca in cui Roma si trovò a fronteggiare le altre comunità del Lazio. La lotta si concluse, come ricorderete, secondo la tradizione, con la vittoria romana di Lago Regillo, se non che altri popoli italici, come i Volsci, gli Equi, gli Etruschi, avevano rivolto la loro attenzione al territorio del Lazio. E quindi, accantonate le rivalità interne, Roma pensò bene di concludere con gli altri latini un accordo paritario, la cosiddetta Lega Latina, detta anche Fedus Cassianum, dal nome del magistrato Spurio Cassio che rappresentava Roma. Dopo alcuni decenni, superato il pericolo degli Equi, dei Volsci e della potente città di Veio, Roma affermò la propria sopraffazione sul Lazio dopo una guerra contro i Sanniti e contro gli stessi Latini, che volevano sottrarsi al dominio appunto di Roma. La Lega Latina quindi fu sciolta e sostituita da una serie di accordi bilaterali fra Roma e i singoli popoli o le singole città, e ai membri dell'antica Lega venne comunque riconosciuto un complesso di diritti, ma anche il dovere di collaborare alle iniziative militari di Roma. Agli abitanti di tale località venne attribuito lo status di soci latini, alleati latini. Il medesimo status venne riconosciuto agli abitanti di alcune colonie fondate da Roma, come Pestum, Benevento, Spoleto, che pur essendo indipendenti ed in posizione di parità nei confronti di Roma, avevano gli stessi obblighi militari delle colonie latine. Gli abitanti di tale località venivano definiti latini coloniari e non godevano della cittadinanza romana. Anzi, erano generalmente ex cittadini romani che, trasferendosi nella colonia, avevano perduto appunto la cittadinanza romana. A questo punto ebbe inizio una sfrenata politica di espansione di Roma oltre i confini del Lazio. Così, alla fine del III secolo, il dominio romano era esteso a parte dell'Italia settentrionale, alle tre isole maggiori, Sicilia, Sardegna, Corsica, alla parte sud-occidentale della Spagna e ad alcune località della Grecia. Secondo il consueto pragmatismo dei romani, l'organizzazione dei territori conquistati non avveniva secondo schemi rigidi e sempre uguali, ma attraverso una pluralità di strumenti che venivano scelti di volta in volta a seconda delle condizioni politiche ed economiche dello Stato, del territorio conquistato, della sua collocazione geografica, delle modalità attraverso cui era stato conquistato. Elemento unificante era comunque la dipendenza da Roma. Le terre conquistate o venivano lasciate alla libera occupazione dei cittadini romani, si parla al riguardo di un ager occupatorius, chiunque quindi poteva installarsi in questi territori, o più spesso venivano date in concessione dietro il pagamento di un corrispettivo, ma teoricamente a tempo indeterminato. Prova ne sia che noi troviamo spesse volte nelle fonti una controversia fra i giuristi sul nomen iuris, sul nome da dare a questo contratto. I giuristi si chiedevano: è una locazione o è una compravendita? Sembra una locazione perché si paga un canone, sembra una compravendita perché è a titolo definitivo e il territorio non rientra. La politica espansionistica romana procedette comunque con lentezza e con prudenza. In particolare, anche se alle varie comunità si facevano alcune concessioni, veniva sempre esclusa l'attribuzione della cittadinanza romana. I romani erano gelosi della loro cittadinanza, che oltretutto comportava automaticamente l'applicazione dell'ius civile. E quindi ad una concessione dei diritti civili fa quasi sempre riscontro la mancata concessione dei diritti politici. Cioè questi abitanti di questi territori non avevano né il ius suffragi, cioè il diritto di voto nelle assemblee, né il ius honorum, cioè l'elettorato passivo alle cariche pubbliche. Roma temeva infatti che l'immissione in massa di stranieri con la concessione della cittadinanza romana avrebbe turbato gli equilibri politici che invece caratterizzavano Roma al suo interno. Gli appartenenti a varie comunità annesse all'urbe furono così denominati cives sine suffragio, cioè cittadini ma privi dei diritti politici. Queste varie comunità presero il nome di municipia, parola che deriva da munia capere, cioè assumere i doveri del cittadino. Il nome di municipium venne dato anche poi ad altre comunità progressivamente annesse, ma sempre senza criteri rigidi. Quindi fra i municipia ve n'erano alcuni aventi un maggior grado di autonomia, altri aventi un minor grado di autonomia. E questo dipendeva esclusivamente da una valutazione politica di Roma, che teneva conto chiaramente della posizione strategica del municipium, dell'atteggiamento che i suoi abitanti avevano tenuto nei confronti di Roma, cioè un atteggiamento di arrendevolezza o di resistenza, e in generale del livello e dell'orientamento delle classi dirigenti locali. Si ebbero così municipi che conservarono i propri ordinamenti e la propria organizzazione politica, ed altri invece ai quali furono imposti l'osservanza del diritto romano e nuovi ordinamenti con la creazione di nuove magistrature. Questa situazione sfociò, come è noto, agli inizi del primo secolo avanti Cristo nella cosiddetta guerra sociale, che si concluse con la concessione della cittadinanza romana ai soci italici e con l'estensione del regime municipale anche a città che prima erano legate da semplici rapporti di federalismo. In seguito alla guerra sociale si afferma, in contrasto con l'epoca precedente, una tendenza unificatrice delle varie strutture cittadine, e si ha così un'affermazione dei municipia con la distinzione fra municipia sine suffragio e municipia optimo iure, quindi municipia i cui abitanti non avevano i diritti politici, municipia invece i cui abitanti godevano interamente dei diritti politici. Essi vengono uniformati dal punto di vista dell'organizzazione politica, che ora si fonda sulla distinzione fra l'attività giurisdizionale e amministrativa e di polizia. A ciascuno di questi settori vengono preposti o quattro o due magistrati, quattuorviri o duoviri. Nonostante vari tentativi, la dottrina non è riuscita a chiarire sufficientemente perché in alcuni casi i magistrati erano quattro e per altri casi erano due. D'altro canto sopravvivono le vecchie colonie, che continuano a svolgere la funzione di consentire il trasferimento dei cittadini romani che appunto andavano in questi territori perdendo peraltro la cittadinanza romana. L'espansione transmarina di Roma, pose ulteriori problemi, perché i territori conquistati presentavano fra di loro grandi differenze economiche, politiche, culturali. Esse vengono organizzati quindi in province, governate da magistrati locali, romani, che molto spesso, attraverso la cosiddetta prorogatio imperi, restavano in carica per il periodo successivo alla loro naturale scadenza. Nelle province, tuttavia, Roma non impose dall'inizio un'organizzazione tipica, ma con lo stesso sistema adottato precedentemente in Italia, creò varie categorie di province con l'attribuzione ai vari abitanti di diritti diversi. Così, alcune vennero legate a Roma da trattati di alleanza, con l'obbligo di fornire comunque un contingente di truppe, militari, in caso di guerra, ad altre viene concessa la possibilità di conservare le proprie istituzioni politiche, con l'obbligo però sempre di fornire a Roma un contributo, o in denaro o in natura in alcuni casi, dal quale invece poi altre province a loro volta vennero esentate. Agli abitanti delle province non venne riconosciuto lo status né di latini né di cittadini romani, ma semplicemente quello di peregrini in una posizione di sudditanza che comportava una serie di obblighi nei confronti di Roma, tranne quello del servizio militare, perché Roma aveva poca fiducia negli eserciti formati da provinciali, perché chiaramente temeva delle rivolte o delle possibili ribellioni. Con l'affermarsi del Principato, i problemi di organizzazione territoriale aumentarono ancora, perché il territorio di Roma raggiunse la sua massima espansione. Ricorderete che tale massima espansione venne raggiunta appunto sotto l'impero di Traiano, che regnò dal 98 al 117 d.C. Da un lato venne ristrutturata l'amministrazione dei territori italici, affidata a funzionari meritevoli, funzionari chiaramente imperiali, quindi indirettamente poste sotto il dominio del Princeps. Dall'altro, le province vennero divise già con Augusto in due categorie, dette appunto province senatorie, sotto il diretto controllo del Senato, o province imperiali, direttamente sotto il controllo imperiale. Le fonti giustificano questa divisione affermando che venivano lasciate al Senato le province meno turbolente, che non richiedevano quindi un più preciso controllo militare, mentre l'imperatore si era riservato il controllo delle province meno pacificate, quindi quelle in cui era possibile da un momento all'altro lo scoppio di una rivolta. Dione Cassio insinua che in realtà Augusto aveva lasciato al Senato le province meno ricche e importanti, riservando a sé le province più importanti, ma in effetti questa osservazione vale fino a un certo punto, perché nelle province imperiali ve ne sono alcune meno importanti di altre affidate al Senato, e comunque anche nelle province senatorie era sempre presente l'influenza dell'imperatore, perché i governanti venivano scelti fra i funzionari imperiali, e o per meglio dire nell'ambito dell'ordine senatorio, e il Princeps quindi riusciva facilmente a manipolarli, sia perché essi non avevano alcuna libertà di azione, ma erano affiancati quasi a po' di tutori da funzionari inviati dall'imperatore. Vi erano infine altre province per le quali era esclusa qualunque interferenza del Senato. È il caso delle province cosiddette procuratorie, governate da funzionari che venivano detti appunto procuratores o prefetti di diretta epoca imperiale. Esempio tipico di queste province è l'Egitto, che era retto da un prefectus Egypti, vero e proprio rappresentante dell'imperatore, tanto da essere definito prefectus Augustalis. Dopo secoli restrittivi della concessione della cittadinanza romana e dei benefici ad esse concessi, e con questo arriviamo alla fine di questo excursus, come è noto nel 212 d.C., venne emanato dall'imperatore Antonino Caracalla, famoso editto con il quale venne concessa la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Lo conosciamo attraverso un papiro greco, papiro Vissen 40, che è giunto curiosamente in precario stato di conservazione perché deturpato da numerosi buchi dovuti a morsi di topi. Ricorderete, i papiri venivano trovati prevalentemente nei cumuli di spazzatura e quindi lì era facile che il papiro venisse a deteriorarsi. Non siamo in grado però di escludere che tale concessione comportasse qualche eccezione, proprio perché il papiro, nella parte in cui dovrebbe dirci questo, si presenta come lacunoso. Ora, la concessione della cittadinanza romana a tutto l'impero comportò delle conseguenze importantissime. Le civitatis peregrine divennero a tutti gli effetti città dell'impero, i loro cittadini cittadini dell'impero. Nei rapporti giuridici si doveva applicare dunque il diritto romano e non più i diritti locali. L'attuazione di questo provvedimento quindi non fu certo facile. In particolare dal punto di vista dell'applicazione delle norme giuridiche ed in particolare per le province orientali che erano di lingua e di cultura greca e che quindi continuarono ad applicare le consuetudini locali, ma soprattutto cercarono, nei limiti del possibile, di influenzare lo stesso diritto romano, tanto da determinarne importanti cambiamenti. Un esempio per tutti riguarda la forma degli atti giuridici. Voi sapete certamente che il diritto romano ha una grande preferenza per l'oralità, sin dall'epoca più antica. Gli atti si svolgevano prevalentemente oralmente, invece nei diritti orientali prevaleva la scrittura e questo determinò una progressiva trasformazione degli stessi istituti romani, proprio assorbendo questo elemento provinciale rappresentato dalla scrittura. Ecco perché parte della dottrina per definire questo fenomeno ha parlato di diritto romano ellenico o di diritto romano volgare. Questa data comunque è fondamentale, 212, perché segna la prima affermazione del modello moderno che lega il potere alle norme giuridiche, al diritto. E allora, dopo tutto questo rapido excursus, torniamo al nostro argomento. Che cosa può trarre il diritto pubblico romano dall'esperienza, il diritto pubblico moderno dall'esperienza romana? Dal punto di vista delle strutture costituzionali abbiamo detto poco o nulla, perché erano profondamente diverse. Roma non ha mai avuto una Costituzione, sicché anche i mutamenti costituzionali hanno sempre rispettato più una logica politica che una trasformazione di carattere giuridico. Tuttavia noi troviamo già affermati in diritto romano alcuni principi che sembrano propri dei moderni sistemi costituzionali. Per esempio, il principio della segretezza del voto, il principio della divisione dei poteri che viene applicato ante litteram già in epoca repubblicana con la triade magistrature, senato, comizi. Abbiamo detto che la moderna origine della divisione dei poteri viene ritrovata nell'Esprit de Loi de Montesquieu, ma già i romani embrionalmente ante litteram applicavano questo principio. Il principio del contraddittorio, per esempio, nel processo, ma questo non è certamente paragonabile ai tesori di esperienza giuridica romana che Roma ha lasciato invece nel campo del diritto privato. Tuttavia, è proprio il titolo di questo congresso che fa riferimento alla cittadinanza, proprio in materia di cittadinanza vorrei sottolineare un aspetto che secondo me è in grado di gettare luce su una problematica più che attuale, quella dell'organizzazione dell'Unione Europea. In questo campo, come è noto, sono stati raggiunti risultati notevoli. Basti pensare alla libera circolazione nell'ambito comunitario delle persone e delle cose, l'abolizione quindi dei dazi doganali, la circolazione dei titoli di studio, la circolazione degli studenti nell'ambito comunitario, i vari programmi Erasmus, eccetera, che consentono di studiare nell'ambito della comunità, l'integrazione della ricerca scientifica fra i vari paesi europei, fino ad arrivare al risultato concretamente più evidente, che è quello dell'introduzione della moneta unica, dell'euro, per l'importanza che quello che in italiano si chiama battere moneta ha sempre avuto quale segno distintivo della sovranità. Però se nel campo dell'economia, mercato, banca, moneta, questi principi si sono facilmente trasferiti in campo europeo, non altrettanto facile si è rivelato il processo di unificazione dell'Europa dal punto di vista politico e giuridico. Fino ad oggi si è registrata e si registra soltanto una interferenza dell'Unione Europea sotto forma di direttive comunitarie su diversi settori degli ordinamenti nazionali: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto privato, e di sentenze della giurisdizione europea che si sovrappone di fatto alle giurisdizioni nazionali. Ma queste direttive di Bruxelles provengono da un organo burocratico, non da un organo politico, che non è in grado quindi di compiere delle scelte politiche, ma solo di fornire soluzioni empiriche che finiscono spesso con lo scontentare i vari Stati. Abbiamo letto tutti negli anni scorsi della guerra del cioccolato, del parmigiano, del vino, perché alcuni paesi come l'Italia o la Francia ci hanno tenuto a conservare alcune caratteristiche delle proprie tradizioni alimentari, e quindi questo andava contro i principi comunitari della tutela della salute e della concorrenza. E quindi il processo di immedesimazione fra il sistema giuridico europeo e quelli dei singoli Stati ha avuto notevoli difficoltà, come dimostra il difficile cammino affrontato fino ad oggi dalla Costituzione europea, dal tentativo di Costituzione europea, che fu varata, come ricorderete, dalla conferenza di Nizza del 2000 e poi approvata nel 2004, ma poi non fu accettata da alcuni Stati, addirittura, nonostante vari tentativi di mediazione e di conciliazione fra le diverse posizioni, che spesso addirittura hanno finito con lo snaturare il progetto originario. Questa difficoltà viene sentita e si dimostra evidente anche nei nostri ordinamenti universitari. Non conosco al riguardo quello spagnolo, ma parlo di quello italiano, in cui non c'è nessuna integrazione fra i vari settori dell'ordinamento nazionale e l'ordinamento comunitario. Cioè a dire, fra le discipline che si studiano, noi abbiamo il diritto privato, il diritto commerciale, il diritto del lavoro, eccetera, e poi abbiamo il diritto comunitario, che viene studiato quasi come un diritto internazionale, prescindendosi quindi dall'integrazione che sarebbe invece assolutamente essenziale. E ancora più difficile questo processo di unificazione si rivela nella prospettiva futura. Già nell'Europa di oggi, di 27 Stati, vi sono, abbiamo detto, delle difficoltà, ma ancor più si avrà in futuro con l'ingresso di paesi come la Turchia, che sono portatori di tradizioni giuridiche completamente diverse. D'altra parte, non si deve dimenticare che il diritto è una creazione dell'uomo, che rispecchia i valori di una certa comunità e di un certo periodo storico. Quindi noi non possiamo dire che un ordinamento sia migliore di un altro, perché ciò che è meglio per noi italiani non lo è per voi spagnoli, ciò che è meglio oggi non lo era 10 anni fa o 20 anni fa, o non lo sarà fra 10 anni o fra 20 anni. E quindi, come si può vedere da vari esempi, soprattutto nel campo del diritto di famiglia, è molto difficile riuscire ad arrivare ad una unificazione sotto questo profilo. Eppure, da tempo è stata istituita una commissione di giuristi con il compito di trarre dall'esperienza dei vari ordinamenti statali quantomeno alcuni principi comuni, tali da costituire almeno una base di partenza nell'ottica di un ordinamento comunitario. Proprio nel tentativo di classificare questi principi, identificare tali principi, si è ritenuto di dover far ricorso al diritto romano, inteso appunto diritto comune europeo, e grazie all'elaborazione del diritto romano del Corpus Iuris da parte delle scuole medievali, se effettivamente vi sono in vari stati una serie di principi comuni, per cui è stato istituito una commissione, come dicevo, con il compito di identificare questi principi e di trarre almeno, se non altro, una base comune per questa unificazione, un'unificazione giuridica. In effetti noi troviamo nei vari stati europei dei principi, quali non so, la tutela della buona fede, quale il principio del ne bis in idem, che affondano le loro radici proprio nel diritto romano. Però in quest'ottica questi principi non possono costituire se non un lontano riferimento. Così per esempio in Italia e in particolare nelle scuole di avviamento alle professioni legali è stata istituita una disciplina chiamata Fondamenti del diritto europeo, che vengono appunto identificati in questi principi che sono ugualmente diffusi nei vari stati. Però nella realtà noi notiamo che, esaminando le legislazioni dei vari stati europei, un principio che teoricamente è comune viene poi in concreto diversamente applicato in uno stato e in un altro. Basta vedere per esempio l'uso che ne ha fatto la Francia e l'uso che ne ha fatto l'Italia o la Spagna. E addirittura alcune volte noi notiamo che vi è più assonanza con principi del common law, per esempio, che non con principi di diritto romano. Quindi questo processo di unificazione è veramente molto difficile. E siamo, possiamo dire, in una fase di stallo. La verità è che, come è stato efficacemente detto, noi continuiamo ad immaginare il futuro restando però prigionieri degli schemi del passato, cioè dell'idea per cui il diritto proviene da un organo superiore, da un potere. Se noi parliamo quindi di diritto come complesso di norme prodotte dallo Stato ed imposte ai cittadini, finiamo inevitabilmente col presupporre un superstato europeo che è di assai difficile realizzazione, un codice europeo che si sovrappone e in buona parte si sostituisce agli ordinamenti nazionali, incontrerà sempre resistenze ovunque, sicché le norme avranno, come hanno già oggi, il valore di norme che sono emanate da un organismo burocratico e non politico. Parleremo cioè di una burocrazia senza sovranità. Soffermiamoci invece sui vari sistemi di cui abbiamo parlato, seguiti da Roma per governare una molteplicità di territori profondamente diversi fra loro per tradizione, cultura, eccetera. Un principio fondamentale del diritto pubblico romano è quello della cosiddetta doppia cittadinanza, del divieto della doppia cittadinanza. Lo apprendiamo da varie fonti, ma soprattutto da un passo dell'orazione ciceroniana Pro Balbo, in cui si trova la netta affermazione «Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest». Il cittadino romano non può essere, secondo il diritto civile, cittadino di due città. A questa frase, che per lungo tempo è stata intesa in senso rigoroso e senza eccezioni, È stato dato però una nuova interpretazione più moderna sulla base di un altro passo di Cicerone, sempre tratto dalla Probalbo, vi risparmio la citazione in latino, e vi dico che il senso del discorso: tutte le altre città non hanno dubitato di poter accogliere i nostri cittadini nella loro cittadinanza se noi fruissimo dello stesso regime giuridico degli altri, ma noi non possiamo avere questa cittadinanza, cioè quella romana, ed una qualsiasi altra, mentre invece agli altri è concesso. Cosa significa questo? Significa che i cittadini romani non potevano assumere una seconda cittadinanza. Tanto è vero che coloro che abbandonavano la città originaria e si trasferivano a Roma, acquistando la cittadinanza romana, perdevano la cittadinanza originaria. Viceversa, i membri delle comunità locali, che pur avendo ottenuto la cittadinanza romana restavano nei luoghi d'origine, finivano col mantenere la cittadinanza originaria e quindi godevano di una doppia cittadinanza. Questa situazione è chiaramente lumeggiata da un altro testo ciceroniano tratto dal De Legibus. Il De Legibus è un'opera filosofica di Cicerone, in cui l'autore immagina un dialogo fra alcuni personaggi, uno dei quali è lui stesso, a proposito proprio di questo problema. Anche qui vi risparmio la citazione in latino e vi accenno al passo in cui stanno parlando fra loro Pomponio Attico, un amico di Cicerone che fa parte di coloro che partecipano a questo dibattito, e lo stesso Cicerone. Attico dice: ma che senso ha tuttavia quello che tu dicevi poco fa, che questo luogo, intendo che parli di Arpino, è la vostra vera patria? Avete forse due patrie e non è unica la patria comune? A meno che la patria di quel savio Catone non fosse Roma, ma Tuscolo. Cicerone risponde: io penso, per Ercole, che lui e tutti i cittadini di un municipio hanno due patrie, una naturale, l'altro riguardo alla cittadinanza. Così Catone, essendo nato a Tuscolo, fu accolto nella comunità del popolo romano e dunque, poiché era tuscolano di nascita e romano per cittadinanza, ebbe una patria quanto al luogo d'origine ed una giuridica. Così noi chiamiamo patria il luogo dove siamo nati e quello in cui siamo stati accolti. Ecco allora che queste due patrie ciceroniane potrebbero, a mio avviso, costituire il modello ideale della futura Unione Europea. Noi saremmo tutti cittadini dell'Europa, ma nello stesso tempo cittadini della propria nazione, che manterrebbe così la propria identità, i propri valori culturali, le proprie tradizioni. Mi sembra infatti illusorio pensare che il futuro diritto europeo possa avere le caratteristiche dell'uniformità. Esso potrà realizzarsi solo costruendo l'unità attraverso la diversità. A garanzia dell'unità si dovrebbero porre una serie di principi e di clausole generali fondati su valori e su diritti comuni. A garanzia della diversità resterebbero in vigore le normative speciali dei singoli ordinamenti nazionali, ovviamente non in contrasto con i principi comuni. Si creerebbe così un meccanismo di circolarità, per cui da un lato i principi comuni dovrebbero avere il potere di inserirsi con carattere di vincolatività, questa volta, all'interno dei vari ordinamenti nazionali, ma dall'altro i principi espressi dalle singole legislazioni nazionali conserverebbero il loro valore, mai però superando i limiti delle norme comuni. E proprio questa, credo, sia la più grande eredità che nel campo del diritto pubblico Roma ha lasciato per la soluzione di un problema che ai giorni nostri affatica giuristi di tutta Europa e che allo stato attuale si dimostra senza una soluzione, perlomeno senza una soluzione vicina. Vi ringrazio.
Muchas gracias, profesor Metro, por su magistral y docta intervención que nos ha permitido un delicioso recorrido por la construcción del derecho romano y las vicisitudes por las que ha pasado su devenir histórico y la influencia y las necesidades y las dificultades que tendrá la construcción de un derecho europeo que sin duda pues tendrá esas características que tiene que tener, que dice usted, en la seguridad de que la unidad tiene que respetar la singularidad de todas las naciones que conforman la supranacionalidad europea. Se abre ahora un turno de intervenciones por si quieren hacer alguna pregunta. Hay un descanso. Tenemos entonces un descanso de 1/4 hora, a las 12, tenemos una pausa café, a las 12 tendremos la segunda intervención a cargo del profesor doctor Juan Antonio Fernández de Buján, aquí presente con nosotros. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Muy amables, gracias.
Es una pena, claro.
¿Qué?
Credo che hanno capito che c'è la pausa. Però.
Sì. Un momento, por favor.
Che hay una pregunta.
Hay una pregunta, por favor. Perdón, un malentendido.
Un minuto y luego vamos a tomar el café, ¿vale? Qué ojo, un dolor.
Sí, don Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias por hacer alguna pregunta, ¿no? Al inicio de su interesantísima intervención, llena de ideas brillantes y sugerentes, como cabe esperar solo del profesor Metro, el profesor Metro hacía referencia a que conceptos y vocablos y términos del derecho público romano habían pasado al derecho medieval y al derecho moderno, y sobre ellos habían construido edificios que tenían en cierta medida una significación diferente a la que tenían en derecho romano, y efectivamente así es. Junto a esta idea yo quiero decir que se ha producido también un fenómeno en el sentido de relación entre derecho romano y derecho moderno de sentido diferente. Porque en distintas disciplinas del derecho público actual, derecho penal, derecho procesal, derecho fiscal, se ha considerado por parte de la doctrina, por parte de la ciencia jurídica, que estas disciplinas están informadas por unos principios, por ejemplo, el profesor Metro ha hecho referencia a la oralidad y a la escritura, ¿no? Por unos principios que informan estas disciplinas que efectivamente en derecho romano no se formularon con esos nombres, pero que existía el problema. Es decir, derecho romano, el profesor Metro ha dicho, se pasa en un momento determinado de la oralidad de los procesos a la escritura, claro. Hoy el debate está, ¿es mejor un proceso oral o un proceso escrito? La Constitución nos dice, bueno, el proceso debe ser predominantemente oral y añade, especialmente en el ámbito del derecho penal, pero es que no es lo que pasaba en Roma. Es decir, en Roma no se habla de oralidad-escritura como principios procesales contrapuestos, pero está el problema. Entonces, ¿qué ha pasado también? Pues que sobre ideas del derecho romano se han formulado principios de derecho moderno. Y junto con la oralidad y escritura, el juez debe tener un papel activo o pasivo. Pero es que era el problema que había en derecho romano. Tenía un papel pasivo, básicamente, en el proceso originario, en las acciones de la ley, porque, y de nuevo volvemos a principios actuales, pero que se plantean en Roma, porque había aportación de parte, porque había principio dispositivo, porque se entendía que el juez debía intervenir lo mínimo, Y cuando el Estado se hace autoritario, se pasa a una concepción diferente. El juez impulsa de oficio el procedimiento. Y volvemos de nuevo. ¿Ese impulso de oficio del procedimiento se planteó en Roma o no? Claro que se plantea en Roma. Claro que en Roma había esa disyuntiva. El juez es un mero sujeto pasivo del procedimiento que espera cómo las partes aporten las pruebas, o el juez es una parte activa del procedimiento. Ese es el problema. Y con ello la concentración, la publicidad, la inmediación, la inmediatez, todos esos términos que utiliza el derecho procesal moderno, que crea el derecho procesal moderno, estaban en el derecho romano. Porque si volvemos de nuevo a la contraposición entre los procesos, evidentemente había más inmediación en el proceso de las acciones de la ley que en el proceso formulario. Y lo mismo sucede en el ámbito del derecho fiscal. Es decir, en el derecho fiscal romano, claro que no se habla en las fuentes de proporcionalidad, de legalidad, sí, de preclusividad, pero ahí están los textos en donde se dice, yo lo voy a poner de manifiesto en mi intervención, los tributos deben ser proporcionales a la capacidad de las partes. Bueno, qué más da que no se hable de proporcionalidad, pero es que está ahí en el texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que junto con la idea del profesor Metro, que es totalmente acertada, de se han utilizado conceptos y fórmulas y vocablos con un significado diferente porque han cambiado las circunstancias económicas, pues también hay la idea de que se han construido, se han formulado principios que informan los derechos positivos actuales que ya estaban en derecho romano. La idea, el problema estaba en derecho romano, no estaba el término, pero estaba la idea. Y claro, esto yo creo que lo que los juristas modernos tienen que ser conscientes, que cuando ellos formulan un principio de impulso de oficio del procedimiento, que sepan que el impulso de oficio del procedimiento también se planteó en Roma como una idea, es decir, como la idea de potenciar el papel del juez. Que cuando ellos formulan el principio de la preclusividad de las causas fiscales, hay un texto en Roma que dice que las causas que afecten al fisco deben resolverse en un plazo máximo de tiempo de 6 meses. Es decir, que en Roma no había el vocablo, pero sí había la idea. Esto es lo que quería decir.
Sí, ma per questo io ho parlato di mattoni e di edifici. Noi stiamo in sostanza dicendo la stessa cosa in modo diverso, perché secondo me, ecco, sono tutti spunti che ci sono nelle fonti romane, spunti che riguardano i nomi e spunti che riguardano anche l'idea, che però non viene mai formulata sotto forma di principio così come abbiamo nel diritto privato. Ecco la differenza, per cui il problema è quello: se sia utile parlare di diritto pubblico così come parliamo di diritto privato senza alcuna precisazione, o se occorre precisare, parliamo di diritto pubblico in questo senso, parliamo cioè che di una serie di principi, di più che altro una serie di concetti più che principi, una serie di concetti che il diritto romano elabora nelle varie fasi e che poi nelle epoche successive sono stati variamente combinati dando luogo proprio poi a scienze, alla scienza del diritto pubblico, perché quando noi parliamo di diritto privato diciamo che i giuristi romani fondarono la scienza del diritto privato. Ora una scienza del diritto pubblico non c'è, però ci sono appunto questi principi. Questo è la mia era, diciamo, una precisazione fondamentale in questo senso, perché noi non possiamo dire che hanno inventato tutti i moderni, assolutamente no, perché tutti questi spunti noi li ritroviamo nelle cose. Però può trovare un principio, per esempio uno di questi che l'ha nominato, contenuto in una costituzione imperiale che non ha mai formato oggetto di elaborazione. È capitato un giorno un imperatore che ha avuto modo di dire una certa cosa, basta, è finito tutto lì, non c'è altro. Ecco, le faccio un esempio in un altro campo. Noi abbiamo un argomento che io ho studiato una volta in campo di diritto del lavoro, per esempio c'è una costituzione imperiale di Severio Caracalla in cui si afferma il principio per cui se il lavoratore a disposizione del datore di lavoro non presta la sua opera per colpa del datore di lavoro ha ugualmente diritto alla retribuzione. Bene, tutto questo è detto da un imperatore ad un tizio che si è rivolto a lui per chiedere la cosa, ma su questo non c'è poi nulla. Non è stata fatta un'elaborazione. Dire che esiste un diritto del lavoro e una tutela del lavoratore è eccessivo. e una singola decisione che l'imperatore ha preso in quella circostanza. Quindi questi spunti, di questi spunti ce ne sono un'infinità. Ora, quello che i romani non hanno fatto, e già erano contrari in diritto privato, a maggior ragione nel campo del diritto pubblico, era quello di trarre da questi principi una costruzione, così come invece l'hanno tratta i moderni. Ecco, questa era l'opinione.
Muchas gracias. Yo también, como administrador público, señor.
Pausa café,
tengo que reconocer como administrador público.
No lo capito.
Tengo que reconocer como administrador público que el derecho es privado.
No,
y el derecho público no es más que una construcción instrumental que responde a una necesidad y a una división del trabajo. Pero el derecho es fundamentalmente privado.
Questa è la tradizione romana, claro. Diciamo, non c'è dubbio.
¿Alguna cosa más?
Vamos al café.
Muchas gracias, vamos al café. Gracias.
Si erano già alzati.